Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia. Da parte di Lucas Duran al microfono ringraziamo in console per la parte tecnica Gaetano Paradisi, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana in collaborazione coi medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Si parla in particolare di una manifestazione che in questo periodo dell'anno al luogo a Roma, un tradizionale appuntamento noto col nome di Race for the Cure, una manifestazione che quest'anno ha come tre giornate culmine, evidentemente venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio. Scopriremo bene, per i pochi che ancora non conoscono cosa sia la Race for the Cure, che cosa sia, con il nostro gradito ospite. La Race for the Cure è particolarmente collegata, è l'evento simbolo di fatto della Susan Komen Italia, organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato che opera per l'appunto dal 2000 nella lotta ai tumori del seno, e così già entriamo nel vivo dell'argomento. E peraltro, per parlare ancora meglio, specificando e raccontandoci anche cosa sia e che cosa avvenga in particolare nel teatro magnifico del Circo Massimo a Roma in queste tre giornate, noi abbiamo il piacere e gli diamo il benvenuto per essere qui con noi, collegato telefonicamente, al dottor Stefano Magno, chirurgo senologo, responsabile del servizio di terapie integrate presso il centro di senologia proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Grazie per essere con noi, dottor Magno.
Grazie a voi dell'invito.
Ecco qui, io ho dato alcuni elementi di introduzione, però approfitterei della sua presenza per parlarci e dirci meglio che cosa sia, come sia nata anche la Race for the Cure e quali siano gli obiettivi che si pone.
La Race for the Cure è innanzitutto un evento di solidarietà, oltre che un evento sportivo. Il modello nasce negli Stati Uniti ormai negli anni 80, ma arriva in Italia soltanto nel 2000, quindi esattamente 18 anni fa, come lei anticipava, e da 18 anni porta avanti un discorso innanzitutto di sensibilizzazione nei confronti di una malattia, quella del tumore al seno, in generale dei tumori, che costituiva un tabù culturale che rendeva la manifestazione, diciamo, della testimonianza di aver vissuto questa malattia un problema socialmente e personalmente molto impegnativo. Oggi possiamo dire che a distanza di tanti anni questo tabù è sicuramente ridotto e che c'è stato un cambiamento culturale, per cui le nostre cosiddette donne in rosa, cioè le donne che hanno affrontato un tumore del seno, oggi si rendono riconoscibili in occasione di questa manifestazione con una maglietta rosa, e quindi da un lato fanno vedere al pubblico che purtroppo è una malattia ancora socialmente molto frequente, ma dall'altro che se ne può uscire anche vittoriosi.
E tra poco torneremo anche più specificamente su quale sia il quadro anche in Italia relativamente al tumore al seno. Vorrei peraltro, ecco, entrare proprio nello specifico della manifestazione per comprendere anche, per far comprendere a chi ci ascolta quale sia poi l'atmosfera che si respira al Circo Massimo in queste giornate, chi può partecipare. Ci si può iscrivere anche fino all'ultimo, che cosa è previsto in questi tre giorni, insomma dare il senso di questa manifestazione per quello che è all'interno, appunto, dicevamo, dell'arena del Circo Massimo, dottor Magno.
L'atmosfera è quella di una grande occasione di intanto esprimere solidarietà a queste donne. Noi come curanti, ma anche i familiari, i conoscenti, gli amici, chiunque voglia dare una testimonianza positiva, caldamente invitato a partecipare. E direi anche un messaggio di speranza che si respira in queste occasioni, perché, come dicevo, è un'occasione per far vedere, prima ancora che sentire, che questa è una patologia oggi sempre più curabile. E poi direi che c'è uno speciale coinvolgimento emotivo, perché chiaramente sono malattie che toccano il corpo, ma anche in qualche modo lo spirito di chi le affronta, e quindi, ecco, sapere che c'è una buona notizia, che si può guarire, si può correre anche dopo la malattia, penso che sia un messaggio impagabile. Cosa avviene durante le giornate? Ci sono tantissime attività che sono poi, diciamo, riassunte in vari laboratori gratuiti di prevenzione, laboratori di nutrizione, di attività fisica e sportiva, di meditazione, occasioni di approfondimento culturale su questo argomento e su altri, diciamo, attinenti, e poi chiaramente la mini maratona che si svolge la domenica 21 mattina, che parte appunto dal Circo Massimo e attraversa la zona centrale dei Fori Imperiali.
Ecco, quanti, anche per dare un senso della competizione, ovviamente anche se festosa, i chilometri che sono previsti?
Si tratta di una mini maratona, sono 5 chilometri in tutto per i più allenati, e per i meno allenati sono solo 2 chilometri, quindi si può anche soltanto passeggiare o partecipare stando al Circo Massimo, nei vari laboratori che organizzeremo anche la domenica mattina, ma si può anche partecipare semplicemente donando per la causa, perché è anche un'occasione per raccogliere fondi che dalla Susan Komen Italia vengono poi impiegati per finanziare progetti di prevenzione sul territorio, di ricerca e di educazione alla salute del seno.
Ecco, dottor Magno, tra l'altro la presenza per 3 giorni di fatto al Circo Massimo è confermata anche con un vero e proprio villaggio di fatto della salute. Di che si tratta?
Sì, si allestiscono una serie di stand che ospiteranno delle unità mobili per l'esecuzione di esami di prevenzione secondaria per fasce sociali meno fortunate, diciamo, meno abbienti. E in più ci saranno questi laboratori educativi e di educazione alimentare anche concreti, quindi si potranno preparare degli alimenti, si potrà capire come fare la spesa e quali privilegiare, poi le attività sportive, di benessere, tutto ciò che ormai in letteratura ha dimostrato avere un ruolo nella prevenzione primaria, cioè nel poter prevenire questo tipo di patologie come anche altre grandi patologie croniche del nostro tempo. Mi riferisco in particolar modo alle patologie cardiovascolari.
E come ci si può iscrivere, come si può partecipare? Diciamo prima, ci si può anche scrivere all'ultima,
sì,
informazioni utili in questo senso?
Sì, le iscrizioni possono avvenire nei vari punti elencati nel sito che poi diremo, e oppure contattando la Komen Italia. Ci si può iscrivere online, ci si può iscrivere anche per i più ritardatari fino all'ultimo giorno, perché al Circo Massimo ci si può iscrivere non soltanto a questi laboratori gratuiti che dicevo, ma anche alla competizione.
Ecco, quindi non ci sono scusanti in questo senso. E poi, tra l'altro, di fatto è un'atmosfera festosa. Ecco, non si deve essere tratti in inganno magari dal fatto che stiamo parlando naturalmente di una patologia importante, seria, che va affrontata e che può naturalmente preoccupare le persone, giustamente. Però l'esempio stesso, le donne in rosa, tutte coloro che portano una testimonianza della stragrande maggioranza di coloro che appunto ce l'hanno fatta, ecco, fa sì che poi di fatto si trasformi in una vera e propria festa, giusto?
Esattamente, il messaggio vuole essere un messaggio positivo, ma anche conforme a quelle che sono le attuali evidenze, cioè questa è una malattia sempre più diffusa ma anche sempre più curabile, che purtroppo colpisce fasce d'età anche molto giovanili. Non per questo ci si deve arrendere, anzi oggi abbiamo strumenti più che efficaci per contrastare efficacemente questa malattia.
Ecco, allora a questo punto abbiamo dato, come credo sia giusto fare in un'occasione come questa, lo spazio massimo possibile proprio alla manifestazione in sé. Tra l'altro voglio già anticipare il sito internet www.raceroma.it, raceroma.it, insieme anche a quello della Komen, evidentemente, le www.komen.it. Lo ricorderemo ancora a fine collegamento, però abbiamo con noi collegato evidentemente un esperto in materia, quindi cogliamo l'occasione anche per entrare, per il tempo che abbiamo a disposizione, anche un po' più nello specifico, ad esempio dando anche un quadro in Italia relativamente alla situazione del tumore alla mammella. Dottor Magno.
La mammella, come dicevo, è purtroppo una patologia estremamente frequente, anche in famiglie che non hanno avuto in passato dei casi come questo, tuttavia è una malattia che colpisce attualmente in Italia una donna su 9 e ogni anno 50.000 sono le donne che riceveranno una diagnosi di tumore al seno. È un numero purtroppo in costante crescita, è vero anche che le metodiche di prevenzione secondaria hanno consentito e consentono tuttora una diagnosi sempre più precoce. Da un lato la cattiva notizia è che la patologia è in aumento per ragioni solo in parte note, dall'altro la buona notizia è che è sempre più curabile, che i dati relativi alla mortalità da questa malattia sono in riduzione ovunque si siano adottate determinate misure di sorveglianza e di trattamento.
Ecco, quindi curabilità in questo senso. Parliamo anche di quanto conti, evidentemente una manifestazione come la Race for the Cure è proprio lì a testimoniare che conta moltissimo, ma insomma vogliamo ascoltarlo dalle parole del dottor Magno, l'importanza della prevenzione, e magari associamo invece a questo discorso anche un accenno alle terapie innovative.
La prevenzione sarà fisicamente sul campo all'interno del Circo Massimo in queste 3 giornate, perché ci saranno, come dicevo, strumenti per fare diagnosi precoce, mi riferisco alla mammografia, all'ecografia, alla visita clinica, ma anche ci sarà lo spazio per attività di prevenzione primaria, mi riferisco agli stili di vita, quindi principalmente la nutrizione e l'attività fisica, che oggi sappiamo possono prevenire 4 tumori su 10, quindi una percentuale del tutto considerevole. Quindi abbiamo una prevenzione cosiddetta secondaria, la diagnosi precoce, che consente di arrivare in tempo a diagnosticare una malattia e curarla al meglio, e una forma di prevenzione primaria. Per quanto riguarda invece la curabilità e le terapie oggi a nostra disposizione, indubbiamente negli ultimi 20 anni i progressi sono stati enormi nel campo per esempio delle chemioterapie, abbiamo farmaci sempre più selettivi che usano come bersaglio la cellula tumorale e riducono quindi gli effetti collaterali pur presenti, abbiamo le terapie biologiche, quindi anticorpi diretti al bersaglio molecolare sempre più precisi, abbiamo delle tecniche chirurgiche sempre più conservative, mi riferisco in particolar modo alla biopsia del linfonodo sentinella, che oggi evita in un gran numero dei casi inutili svuotamenti linfonodali, quindi insomma gli strumenti terapeutici indubbiamente non mancano su una patologia che si conosce sempre più nel dettaglio anche dal punto di vista genetico e biomolecolare.
Diamo anche dei consigli pratici in questo senso, al di là di quello che sarà possibile fare proprio sul posto al Circo Massimo nelle giornate della Race for the Cure, ricordiamo 19, 20 e 21 maggio. Consigli pratici, dicevo, su tipologia e frequenza dei controlli, immagino c'entri anche una questione anagrafica.
Sicuramente sì, anzi partirei da quella. Dai 40 anni in su una donna deve considerare la necessità di svolgere una mammografia ed una ecografia annuale, quindi diciamo indipendentemente dalla familiarità eventualmente presente, questi sono 2 strumenti imprescindibili di prevenzione secondaria, quindi di diagnosi precoce. In aggiunta a questi la visita clinica, possibilmente una visita specialistica, completa la triade cosiddetta di prevenzione. Vorrei però aggiungere che altrettanta importanza hanno quelle misure che dicevo di prevenzione primaria, quindi insistere ancora sugli stili di vita, perché l'impatto che questi hanno poi sul rischio di malattia è importante, quindi cercare di mantenere un normopeso, privilegiare nella dieta alimenti di origine vegetale integrale, quindi quella che sostanzialmente è definita come dieta mediterranea un po' in tutto il mondo, e svolgere un'attività fisica quotidiana. Parliamo negli studi principalmente di una passeggiata quotidiana a passo svelto, compatibilmente ovviamente con l'età e con le condizioni di salute generale.
Ecco, peraltro anche quelle donne che sono al di sotto dei 40 anni, insomma, un'attenzione devono mantenerla.
Dovranno fare una un'ecografia quantomeno una volta ogni 2-3 anni, ma qui entriamo un po' più nello specifico perché dipenderà anche dal rischio familiare.
Certo, naturalmente. Parliamo anche peraltro di coloro che hanno naturalmente anche avuto la situazione specifica di un tumore alla mammella. Nel caso di asportazione, quando avviene la ricostruzione in genere?
Beh, se l'asportazione è stata radicale, cioè è stata eseguita una mastectomia, la ricostruzione deve essere offerta in tutti i casi. Oggi si ritiene che non esista un'età alla quale non sia raccomandabile una ricostruzione, in quanto si è visto che la ricostruzione impatta favorevolmente sulla qualità di vita della paziente, anche a distanza di anni dai trattamenti, e non inficia le misure poi di sorveglianza, cioè i controlli successivi che una donna che ha avuto questa patologia deve fare negli anni successivi. La ricostruzione può avvenire sia con l'impiego di protesi, quindi di corpi estranei, sia con lembi, diciamo tessuti della stessa paziente. Ovviamente si valuta caso per caso.
Naturalmente, quindi abbiamo parlato in questo senso appunto anche di una mastectomia radicale in certi casi. Ecco, invece si può parlare di mastectomia preventiva e in quali casi?
La mastectomia si considera preventiva quando l'intervento viene prescritto ed eseguito in pazienti che non hanno una evidenza di malattia. Sono dei casi relativamente rari che sicuramente possono essere considerati oggi in presenza di un rischio genetico accertato. Mi riferisco a quelle mutazioni in determinati geni che predispongono in maniera significativa al rischio di contrarre la malattia nell'arco della vita. Negli ultimi anni c'è stata, sull'onda anche di una certa emotività mediatica, un eccessivo impiego di questa risorsa, cioè della chirurgia cosiddetta profilattico-preventiva, che non ha dato in realtà risultati da un punto di vista scientifico così incoraggianti. Dobbiamo considerare questa misura, che ovviamente ha il suo impatto anche psicologico e comunque un intervento chirurgico demolitivo, soltanto nei casi in cui la donna abbia un rischio genetico accertato.
Ecco, rischio genetico. A questo punto vorrei concludere prima di ricordare ancora i dati utili per quanto riguarda la Race for the Cure 2017. Vorrei concludere con un accenno al test genetico. Quali i casi in cui prenderlo in considerazione?
Ma intanto vorrei dire che l'indicazione al test genetico deve partire sempre dallo specialista, perché oggi c'è un ricorso al fai da te che può essere controproducente, può generare falsi allarmi, delle ansie immotivate o delle decisioni addirittura terapeutiche troppo drastiche. Sicuramente è una competenza che spetta all'oncologo, al genetista. In ogni caso può essere raccomandata una valutazione genetica in donne che abbiano avuto nella propria famiglia 2, 3 o più casi in parenti di primo grado di tumore al seno o tumore alle ovaie, perché i due tumori sembrano correlati, oppure abbiano avuto nella propria famiglia un caso di tumore al seno in un maschio, perché voglio ricordare agli ascoltatori che questa patologia, anche se raramente, può colpire anche il sesso maschile, oppure casi sempre in parenti di primo grado di tumore bilaterale, cioè su entrambi i seni. In questi casi ci può essere l'indicazione a un test genetico, che comunque dovrà essere sempre confermata dall'oncologo o dal genetista.
Ecco, quindi tutte indicazioni utili, efficaci e sintetiche come sempre da parte del dottor Stefano Magno, che lo ricordo è chirurgo senologo responsabile del servizio di terapia integrata presso il centro di senologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. In conclusione, facendo appello ancora a tutti quanti, naturalmente coloro che saranno a Roma a partecipare alla Race for the Cure, quantomeno proprio anche a testimoniare con la propria presenza fino dal 19 al 21 maggio al Circo Massimo, vogliamo ricordare, dottor Magno, con lei i siti internet utili proprio per avere maggiori informazioni e magari anche per iscriversi.
Con piacere. Allora, il sito è www.raceroma, scritto raceroma.it, oppure il sito della Comen Italia, quindi www.raceroma.it. www.comenitalia.it.
E allora tanti auguri a tutte le donne, non solo, abbiamo sentito, in ogni caso poi riguarda tutti quanti, uomini e donne, questa importantissima iniziativa giunta alla sua 18ª edizione, la Race for the Cure, 19, 20 e 21 maggio. Ancora grazie al dottor Magno, in bocca
grazie
al lupo e buona fortuna per questa importante iniziativa.
Credi il lupo.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Effetti Collaterali torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.